Il tema generale per la nostra conferenza è il proposito eterno di Dio adempiuto e la divina economia consumata attraverso i vincitori nella Chiesa recuperata. Ieri sera abbiamo considerato fino ad un certo punto cosa è il proposito eterno di Dio. E secondo la rivelazione divina registrata dagli apostoli, specialmente da Paolo nelle sue epistole, per esempio in Efesini, capitolo 3, versetto 11, parla del proposito eterno di Dio che è stato fatto in Cristo Gesù. E poi in capitolo 1, versetto 9, lui parla del fatto che Dio si è proposto qualcosa in se stesso. Quindi il nostro Dio, basato sulla sua volontà, a motivo di cui tutte le cose sono state create, lui ha fatto in Cristo un piano eterno, un proponimento eterno, pianificato prima della creazione dell'universo, degli angeli, di qualsiasi altra cosa. E questo è stato il suo determinato intento. Quindi il motivo per la sua creazione e per la nostra esistenza. E quando andiamo avanti, specialmente in Efesini, possiamo vedere che il proposito di Dio è essenzialmente inseparabile dalla Chiesa, quindi è connesso alla Chiesa in modo essenziale. E poi in Efesini 3, versetto 10, Paolo parla della multiforme saggezza di Dio che lui ha fatto conoscere alle principalità, si riferisce alle principalità malvagie, le potenze di Satana che si sono ribellate. Quindi lui ha fatto conoscere la sua sapienza attraverso la Chiesa. E poi in quel capitolo si finisce con la Chiesa che è il corpo di Cristo. Quindi capitolo 1 di Efesini si finisce con la Chiesa che è il corpo di Cristo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. E Paolo ha associato con una struttura fisica, no, probabilmente noi l'associamo con una struttura fisica, quindi abbiamo bisogno che la nostra mente sia rinnovata per comprendere questa parola chiesa, cosa significa chiesa in greco, in greco è ecclesia. Cosa voleva dire il Signore Gesù quando ha detto la Chiesa? Cosa volevano dire gli apostoli quando parlavano della Chiesa? Se non abbiamo la mente rinnovata, quindi sarà un vuoto tra la nostra comprensione e l'intento di Dio, quindi Dio non può compiere il suo proposito con noi praticamente. Saulo di Tarso, credo che attraverso la creazione di Dio e la sua educazione, lui è stata una persona molto brillante, molto intelligente. Però quindi Dio non ha mandato a Saulo, perché lui era così intelligente, non ha mandato un apostolo per dibattere con lui. Saulo spirrava uccisione, quindi era usato dal diavolo ed era sulla sua strada per arrestare, per imprigionare e per uccidere gli apostoli, quelli che seguivano. seguivano il Signore, quindi è per distruggere la Chiesa. Quindi Saulo era questo tipo di persona, ma poi ha visto una luce più splendente del sole. E questa luce fu l'irradiare del Cristo risorto e asceso. E lui ha sentito una voce dicendo: Saulo, Saulo, perché mi stai perseguitando? E quella parola, io mi perseguiti, ha un significato tremendo, perché Paolo stava imprigionando donne e uomini e il Signore ha detto: mi stai persecutando me. E quindi questa è stata la rivelazione di Cristo, il capo e di tutte le sue membra, quindi il corpo. E poi Paolo ha detto: chi sei il Signore? E il Signore risponde: io sono Gesù. Quando si tratta di presentare la verità attraverso il ministrare la parola, la nostra responsabilità è di essere fedele alla rivelazione del Signore, di non trattenere niente e invece di presentare la parola in modo giusto, però non mi fido del mio parlare, ma mi fido dello splendere del Signore, del suo illuminare. Qui, cioè, non conosco tanti, so che sono tanti nuovi e questo è un evento a cui siete venuti, però siete stati portati qui con un motivo. Lasciate che la luce divina splenda nei vostri cuori per diventare una persona diversa. E poi noi possiamo darvi testimonianza dopo testimonianza, non del nostro assolutismo, della nostra. Ma dall'effetto di potenza che splende dal Signore. E mi è venuta una porzione adesso dal Salmo 36, versetto 8, dove dice: sarai soddisfatto dall'abbondanza, della grassezza della tua casa, perché con te è la fonte della vita e nella tua luce vedremo la luce. Quindi la parola è luce e nella sua luce vediamo la luce. Messaggio 2 parla del Cristo vincente che produce i vincitori nella Chiesa recuperata per consumare l'economia divina. Di nuovo, per il beneficio di tutti noi, voglio di nuovo porre un fondamento solido riguardo alla provenienza di queste parole. Perché sono qui? O chi sono i vincitori? Cosa fanno loro? In Apocalisse capitolo 2 e 3 abbiamo il parlare del Signore riguardo a queste sette chiese e quindi la parola vincitore o vincere è la traduzione in inglese della parola greca nikao e il sostantivo è nikao. E in inglese Nike, quindi se hai delle scarpe Nike sei vincitore. No, questa è l'origine della parola Nike, quindi Nike significa vittoria e vincere vuol dire Nikao, proviene dalla parola Nikao. Quindi deve esistere qualcosa che è contrario a Dio. e deve essere recuperato. E poi vedremo che quello che c'è nel cuore di Dio deve essere compiuto in mezzo ad una situazione che si oppone a quello che deve essere compiuto, che c'è nel cuore del Signore. In Matteo, no, in Giovanni 16, versetto 33, lui dice queste cose. Ho parlato a voi affinché in me potete avere la pace. Nel mondo avete afflizioni, ma fatevi coraggio, fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Nei scritti dell'Apostolo Giovanni, la parola per il mondo è cosmo ed è molto importante. Da una parte, in 3 con 16, quella parola mondo si riferisce alla totalità degli esseri umani sulla terra. Ma in questo versetto, e in 1 Giovanni 5 con 19, 1 Giovanni 5 con 19, dove dice l'intero mondo giace nel malvagio, lui si riferisce ad un sistema satanico che ha sistematizzato ogni cosa riguardo come vivere gli esseri umani e quindi ha fatto un sistema, quindi non è solo il cibo e gli indumenti e l'educazione, ma tutto è sistematizzato in modo che il nemico possa ingannarci, basato sul fatto che abbiamo dei bisogni. E Satana, se non siamo attenti saremo presi prigionieri di questo sistema di Satana. E dietro a questo sistema del mondo c'è Satana. E il Signore Gesù ha detto che lui ha vinto il mondo. E più di una volta nel Vangelo di Giovanni il Signore parla dell'amico che sarà gettato fuori come governatore di questo mondo. Quando il Signore è morto sulla croce, lui ha giudicato Satana, il governatore del mondo, e lo ha distrutto e ha conquistato il suo sistema del mondo. Quindi lui, il Signore, è il vincitore e ha poi. Giovanni continua questo pensiero riguardo i vincitori in 1 Giovanni, capitolo 5. E qui dobbiamo fare una distinzione perché Dio lo fa nella sua parola riguardo due tipi di vincitori. 1 Giovanni, capitolo 5, versetto 4 e 5. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Quindi 1 Giovanni 5 con 4 e 5. Oh, qui l'Apostolo Giovanni ci mostra a noi credenti che Cristo, colui che ha vinto il mondo, lui è il vincitore. E attraverso la nostra fede in lui anche noi vinciamo questo mondo, questo sistema del mondo satanico. Poi, versetto 4 dice: perché tutto quello che è nato da Dio, e questa è una traduzione esatta. Non dobbiamo dire ognuno, dobbiamo dire ogni cosa. E questo fa riferimento al nostro spirito rigenerato, quindi quello che è nato da Dio. Quindi quello non si riferisce a una persona, si riferisce allo spirito. Quindi tutto quello, lo spirito vince il mondo, quindi questa parte del nostro essere vince il mondo. E la fede di cui abbiamo bisogno viene dall'autore perfezionatore o compitore della nostra fede, che è il Signore stesso. Abramo sappiamo da Atti, capitolo 7, versetto 2, che il Dio della gloria è apparso ad Abramo e la gloria è l'espressione di Dio e questo indica che Dio, splendendo in Abramo e infusando la fede in Abramo, l'ha causato a rispondere attraverso la fede, attraverso il credere. Quindi nel versetto 5 abbiamo la persona. Noi vinciamo il mondo semplicemente credendo che Gesù è il figlio di Dio. Chiaramente in questi due versetti, vincere si riferisce a tutti i credenti. Se sei nato da Dio, il tuo spirito dentro di te vince il mondo. Perché hai fede nel Figlio di Dio, hai già vinto il mondo, ma qui la vasta maggioranza, tanti dei teologi, dei insegnanti della Bibbia fanno un grande errore e facendo questo grande errore, prima sviano loro stessi. E poi vanno avanti e stanno sviando cristiani senza numero, tantissimi cristiani. E mi riferisco ad Apocalisse 2:3 qui. E ho indicato ieri sera che il Signore Gesù ha detto a Giovanni di scrivere tutto quello che vede in un libro e di mandarlo alle sette chiese, e poi il Signore ha identificato sette chiese. E quindi le città uguali chiese, e poi parla al messaggero della chiesa in Efeso. Qui il Signore Gesù che riconosce la chiesa, non tante, ma una, la chiesa, dice delle cose dirette qui, e poi alla fine di questo parlare, quindi il capitolo 2 all'inizio dice all'angelo della chiesa, quindi non tante, della chiesa, una. E poi alla fine dice: a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Quindi lui parla qui di colui che vince. E nello stesso capitolo, in versetto 11, la seconda parte dice: chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Lo stesso capitolo, versetto 17, la seconda parte. A chi vince, io darò da mangiare della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza sta scritto un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Lo stesso capitolo. Versetto 26. A chi vince e ritiene fino alla fine le mie opere, darò potestà sulle nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro ed esse saranno frantumate come vasi d'argilla, come anche io ho ricevuto autorità dal Padre mio. Capitolo 3, versetto 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Versetto 12. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio ed egli non uscirà mai più fuori. E scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. versetto 21, a chi vince, concederò di sedere con me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Se tutti i credenti fossero i vincitori, perché allora il Signore ha dovuto dire una cosa? Se tutti nelle chiese sono vincitori semplicemente credendo, allora per cosa il Signore ha detto questo? Quindi ci devono essere cristiani individuali, fratelli e sorelle, che nella situazione in cui loro sono conquistano qualcosa. In Efeso, per esempio, loro hanno abbandonato il primo amore, facevano così tante cose, quindi quei cristiani lì, quelli credenti, hanno abbandonato il primo amore per il Signore. E il primo amore per il Signore non è l'amore che hai quando sei salvato, è il primo amore in qualità. Quindi, è farlo primo in ogni cosa, lo ami più di qualsiasi altra cosa, di qualsiasi persona, di tutto quello che fai. Però qualcosa è entrato e il Signore ha detto: pentitevi, ravvedetevi, fate le prime opere. Quindi una persona che vince è una persona che fa le prime opere motivate dal primo amore, dando al Signore il primo posto, e quella persona riceverà un premio, una ricompensa nel regno che verrà, perché solo i vincitori saranno i co-re con il Signore, con il Cristo nel regno. Ma quella promessa è anche una cosa che i credenti sperimenteranno proprio ora. La chiesa in Smirna, che rappresenta la chiesa sotto persecuzione, il Signore ha detto a loro: soffrirete, tantissimi saranno messi in prigione, devi essere fedele fino alla fine, fino alla morte. Chi vince riceverà la corona della vita. Quindi il Signore gli ha chiesto di vincere la morte che li attaccava, e quella volta fisica, però ora spirituale. Il Signore ha detto che le porte della morte, dell'Hades, combatteranno contro la Chiesa, ma non prevaleranno contro la mia Chiesa. La Chiesa è edificata nella risurrezione, ma la morte attaccherà proprio in questo modo. La morte sta attaccando, però voglio dichiarare: la morte sarà sconfitta dal vincitore Cristo e dai vincitori, dei credenti. Quello che voglio dire. Vincere in 1 Giovanni 5 con 4 e 5 sono tutti i credenti che hanno vinto il mondo credendo nel Figlio di Dio. Quindi faccio una differenza tra la parola vincere. Quindi qui in Giovanni si riferisce al vincere credendo, però qua in Apocalisse vincere si riferisce a vincere una condizione di degradazione che annulla il proposito di Dio. Il Signore ha bisogno dei vincitori, dei vittoriosi, che dalla parte negativa conquistano questo fattore negativo e dalla parte positiva compiono la volontà di Dio e il suo proposito. E ora dobbiamo vedere due cose. La prima è il principio di un vincitore, stabilito nelle scritture, nell'Antico Testamento, è il fatto che Cristo è il vincitore che vuole produrre i vincitori in tutti noi, che in noi stessi non potremo mai essere vincitori. Sappiamo che non possiamo fidarci di noi stessi per niente, solo Cristo ha l'autorità e lui è il vincitore. Quindi vediamo nel libro dei giudici che Dio ha scelto Gedeone per liberare Israele dall'oppressione del nemico. E il Signore ha arrangiato una situazione in cui tantissimi sono venuti a stare a fianco di Gedeone e quindi gli ha detto di testarli. Quindi tutti quelli che berranno l'acqua, in un certo modo, insomma, alla fine Dio ha scelto 300 e fuori da questi 300 che seguivano Gedeone, hanno fatto due cose quei 300. Hanno compiuto l'intenzione di Dio e secondo l'hanno fatto a nome o per tutti i figli di Israele, non l'hanno fatto per loro stessi. Ci sono delle forze speciali nell'esercito che fanno azioni così rischiose, però fanno questo. Fanno questo per il paese che amano. Di recente, ieri, ho visto la testimonianza di un marine americano che ha ricevuto la medaglia d'onore. Come sopravvissuto, non lo so. Qualcosa è successo qualcosa e sono stati uccisi quelli nella sua troupe e lui ha salvato tanti, è stato ferito e è stato domandato perché l'hai fatto? Ha detto per le persone che amano, per il paese che amano, ha detto lui, che amo, per questo ha fatto quello. Quindi nel principio il Signore ha bisogno di alcuni che sono disposti ad essere formati nel suo esercito per combattere per il suo interesse. Perché Dio ha bisogno che il suo proposito sia realizzato, ma questi vincitori non sono separati dal popolo di Dio, non si considerano superiori, non sono esclusivi, semplicemente si alzano per fare quello che tutti dovrebbero farlo, come ho menzionato ieri sera. Fare quello che Dio permette non ti costa tanto, però fare quello che Dio vuole ti costa tutto. Sono da 53 anni nel suo recupero e attraverso la sua misericordia sono stato portato dentro e sono stato mantenuto qui e respiro ancora. È tutto attraverso la sua misericordia. Però il mio sentimento è che tutto quello che ho perso è niente, ma quello che ho ottenuto è immenso. Paolo ha detto: ho sofferto la perdita di ogni cosa, ho perso tutto, però non ha pianto. Cioè, non ha pianto su quello che ha perso. Ha detto: no, è spazzatura, è immondizia quello che ho perso, perché ho ottenuto il Cristo, ho ottenuto il Dio triuno, ho il proposito di Dio qui. E il Signore mi ha liberato da quello che mi teneva indietro. Quindi il principio dei vincitori, quelli che rispondono. Quindi sono quelli che rispondono alla chiamata del Signore attraverso la sua misericordia per stare da parte di Dio, per compiere il suo proposito a nome o per il popolo di Dio, per tutto il popolo di Dio. E enfatizziamo ancora mentre entriamo nel sommario questo. Secondo il Nuovo Testamento, quando stiamo sul terreno della Chiesa, lo facciamo per il Signore e per tutti i credenti in quella città. Quindi Cristo, Dio in Cristo, ha ricevuto tutti i credenti, così anche noi riceviamo tutti i credenti in Cristo. Non ti domandiamo cosa credi sul battesimo, sul rapimento, non facciamo nessuna domanda. Se il Signore ti ha ricevuto, ti riceviamo anche noi. Il Signore ti ama, anche noi ti amiamo. Ed è vero. Quindi, i vincitori, quindi, sono quelli che conquistano qualcosa che viene dal nemico, quindi dalla parte contraria, e dalla parte positiva compiono il proposito di Dio. Ma questi vincitori si trovano nella Chiesa recuperata e questo ha bisogno di spiegazione. Cosa significa che sono nella Chiesa recuperata i vincitori? Ripetiamo. La parola recupero significa che qualcosa è esistito all'inizio in una condizione normale, ma è stato perso, è stato danneggiato. Quando una persona dice che si è recuperata la sua salute, vuol dire che ammali, però dopo sei stato guarito, sei riportato alla condizione normale. In Matteo 16, quando Pietro ha dichiarato con la rivelazione del Padre che Cristo è il Figlio di Dio, il Signore ha detto: su questa roccia edificherò la mia chiesa. Io edificherò la mia chiesa. Tuttavia, non sto giudicando qui, ma come un fatto presento questo. Pastore dopo pastore si riferisce alla chiesa come mia chiesa. Quindi il Signore non riconosce, tu hai una cosa che il Signore non riconosce come la sua chiesa. Quando il Signore dice la mia chiesa, si riferisce al corpo universale di Cristo, tutti i credenti in spazio e tempo. E questo, chiaramente, cioè l'adempimento del proposito di Dio è di avere la chiesa, corpo di Cristo per la sua espressione. Poi capitolo 19 in Matteo, quando parla della comunione per recuperare un fratello che non ascolta, due o tre, il Signore dice: ditelo alla Chiesa, la Chiesa. Questo il Signore Gesù parla qui. È il Figlio di Dio. Ha detto: ditelo alla Chiesa. Quindi ovviamente deve essere qualcosa di locale dove puoi andare e dove puoi andare a quelli che prendono il comando e hai comunione. E il Signore dice che tu devi ascoltare alla Chiesa. Se non ascolti, praticamente parlando, stai vivendo come un non credente. Membro del corpo. E poi in Apocalisse vuole enfatizzare di nuovo, è Gesù che sta parlando qui. È che cammina, cammina, magari d'oro. È meraviglioso che c'è un lampadario di oro in quale città? In Amsterdam, in Olanda, di recente. Oh signore, fa che questo lampadario splenda brillantemente. Questa è l'intenzione di Dio dall'inizio. Non è. Non era la chiesa calvinista, luterana. Non c'era niente di questo e quello. Tutto questo è l'invenzione umana. Questo è quello che Dio ha permesso o permette. Per questo presentiamo la verità. Quando abbiamo comunione da persona a persona, in nessun modo non proviamo di convincervi. Non stiamo facendo proselitismo qui. È la tua scelta qui, tra te e il Signore. Ma quando si tratta della verità, non abbiamo paura di niente e di nessuno, solo di Dio stesso. Ma non pensate che se io sto con te a pranzare, cioè, sei il mio fratello, la mia sorella, credi nel Signore. Il Signore ti sta pasturando. Se tu mi dici dove ti trovi adesso, ti dirò il Signore possa benedirti, che ti benedica il Signore. Quindi non è che ti tiro qua. Quindi all'inizio c'era questa situazione. Tutti gli apostoli hanno predicato il Vangelo e hanno stabilito chiese locali. Ora vi do un'equazione. Atti 14 con 23 più Tito 1 con 5. Uguale Apocalisse 1 con 11. Atti 14 con 23 hanno istituito anziani in ogni chiesa. In Tito, Paolo dice a Tito di istituire anziani in ogni città. E in Apocalisse 1 con 11. La città e la chiesa sono un'unica entità. Come puoi dimostrare? Che la chiesa che la Chiesa di Stato è secondo la parola di Dio. Mostrami il terreno dell'esistenza di una tale entità. Quindi, di nuovo, non sto cercando dei argomenti qui. Sto chiudendo le porte, o provo di farlo, e provo di aprire un'altra porta. Questo è ciò che la Bibbia dice, questo è quello che era nell'inizio, all'inizio, nel principio. Però c'è stato questo sviluppo storico. Non so chi, un predicatore ha detto che i cieli getteranno via tutte le nostre etichette, però voglio dire, leggete in Giovanni, perché non ritornare al Signore stesso? Perché così tante cose che erano all'inizio ordinate da Dio per compiere il proposito di Dio, ma perché sono state danneggiate, perse, e il Signore ha dovuto avere un recupero, cominciando con Lutero, con il versetto da Romani, dove dice il giusto vivrà per fede. Però poi con la Chiesa il Signore ha ordinato che la mia Chiesa sarà edificata e l'edificazione della mia Chiesa compierà il proposito di Dio. Se la mia Chiesa è l'espressione di me, non c'è nessun modo che Dio possa adempiere il suo proposito. La verità essenziale deve essere recuperata, Cristo come preeminente deve essere recuperato nell'esperienza dei credenti, deve essere recuperato Cristo come l'albero della vita, il Cristo tutto inclusivo che diventa tutto per noi e alla fine lui ha recuperato. E secondo Apocalisse 2:3, quelle sette chiese erano sette chiese locali in Asia in quel tempo. Però il parlare del Signore qui è anche una profezia che si riferisce alla storia, al futuro che verrà. Quindi Tiatira, chiesa in Tiatira, simboleggia la Chiesa romano-cattolica, Sardi simboleggia le denominazioni parzialmente recuperate, però morte. Poi Filadelfia simboleggia la Chiesa recuperata. E il primo successo grande che il Signore ha avuto in questo è stato 200 anni fa con i fratelli, Brethren, nella Gran Bretagna e in Irlanda. Loro hanno abbandonato tutto. John Nelson Darby era un clerico molto alto in posizione nella Chiesa anglicana ed è venuto in una riunione di Tavola del Signore come un semplice fratello, ha abbandonato tutto. E ha detto ai fratelli e sorelle che vivevano in quella società erarchica di non chiamarlo più con il nome che aveva, il reverente o che ne so io cosa, aveva una posizione nella Chiesa anglicana. Quindi il Signore ha fatto tante cose meravigliose attraverso di loro e noi stiamo sulle loro spalle, però non hanno preso la via della vita, non hanno continuato a prendere la via della vita, hanno cominciato a dibattere uno contro l'altro e sono finiti in migliaia di divisioni, in centinaia di divisioni. E poi il Signore ha dovuto andare in un terreno vergine in Cina, non in America, non in Europa, ma lì per recuperare, per continuare con il suo recupero. E ho indicato che tanti negli Stati Uniti non accetteranno questo ministero perché viene dalla Cina. Se veniva dal Harvard, quindi un'università prestigiosa in America, allora accetteranno. Ma se siamo poveri in spirito, E con cuori puri riconosceremo subito, non importa la provenienza, da dove viene, quindi la verità la riconosceremo. Quindi il recupero del Signore simboleggiato dalla Chiesa in Filadelfia. La Chiesa in Filadelfia. E la Filadelfia significa l'amore dei fratelli o fraterno. Quindi la Chiesa recuperata ha come la cosa importante che il sistema clerico-laico è abbandonato. E Primo Giovanni 3 con 16 dice: in questo è l'amore che Dio ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ci sono fratelli che soffrono, sono sotto l'attacco del nemico e noi lottiamo per loro, a nome loro, soffriamo con loro, portiamo il peso con loro. Non da un senso di dovere o un atto di volontà, ma e poi dice a vincitore in Filadelfia, Chiesa in Filadelfia, il Signore dice: hai mantenuto la mia parola, hai custodito la mia parola. Hai un senso. Da dove viene la parola? No, devi essere convinto tu stesso dalla parola. È la parola, è la verità, questa parola. Non hai negato il mio nome, poi dice il Signore. Alcuni dicono: io sono un calvinista. Sono un wesleyano, sono un darbiano. Se dici questo, vuol dire che prendi un altro nome. Per esempio, se una moglie si sposa con uno e prende il suo nome e poi nega il suo nome, come sarebbe questo? E poi dice: hai poca forza. Questa è la Chiesa recuperata, non può essere perfetta. Cosa diresti se fossi in una chiesa dove sono divisioni? Perché per esempio, alcuni, come era la chiesa all'inizio, no, venivano tutti, mangiavano insieme, quelli ricchi mangiavano tanto finché si ubriacavano e i poveri non erano sazi, e venivano poi tutti alla tavola del Signore. Come ti sentiresti? Cioè, che tipo di chiesa è quella però in Corinto, no? E Paolo dice: Chiesa di Dio che è in Corinto. Cioè, era, non importa com'era, però è una chiesa autentica. Questo vuol dire che stava sulla posizione corretta. Il Signore ci ha insegnato non solo di amarci a vicenda, ma anche di perdonarci a vicenda. Questo significa che esistono motivi per cui dobbiamo perdonare. Quindi non vi sto presentando qui una chiesa idealistica. Spesso quando parlo agli studenti nel centro di formazione Anaheim, parlo della differenza tra un idealistico e un visionario. Un visionario è uno che ha una visione attraverso la parola di Dio riguardo alla Chiesa. È un idealistico, è uno che ha un sogno di una chiesa perfetta. Oh, se questo è successo, se quello è successo, vuol dire che insomma che non è chiesa, no? Però se guardi nel Nuovo Testamento, cosa, come rimane con Gerusalemme? Lo Spirito si muove e santo dopo santo cominciano a vendere le loro proprietà, i loro possedimenti e portare il valore in soldi ai piedi degli apostoli. E poi Anania e Safira dicono: ok, facciamo questo, però teniamo metà per noi stessi. E poi pretendiamo che abbiamo dato tutto al Signore, quindi sono venuti. Anania è venuto primo. E Pietro ha detto: Satana, perché Satana ha riempito il tuo cuore per mentire lo Spirito Santo? Ha detto: non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E poi è caduto davanti a Pietro morto. E poi la sua moglie, Safira, è venuta 2 ore dopo. Era pienamente complice, quindi implicata nella storia. E poi c'era un altro problema, c'è stato un altro problema. Le vedove che avevano bisogno di cibo, e alcuni si lamentavano, le vedove greche che erano trascurate. Quindi c'era un tipo di, si praticava un po' di differenza lì. E quindi c'è stato un problema lì, ha dovuto essere affrontato. Quindi 7 uomini pieni di fede e di Spirito Santo hanno cominciato a distribuire il cibo in modo uguale. Proprio all'inizio. Non è una chiesa idealistica, ma è una chiesa autentica, genuina. Mi riferisco ora ai fratelli e sorelle che sono fidanzati. Cioè, mi riferisco a questo spesso ai fratelli e sorelle fidanzate. Voglio dire, spesso avete un sogno. So, i fratelli cercano le sorelle che sono una combinazione di Miss America e Madame Guyon, quindi piena di spiritualità, Madame Guyon e Miss America è bellissima, no? Però voglio dirvi la verità, non esiste qualcosa del genere. Ma dopo non ho capito cosa ha detto. Perché? No, perché non amare e sposare un uomo, una donna vera e prenderla così com'è, mi sa. Quindi amiamo la Chiesa per ciò che essa è, per la verità, e non perché è perfetta. E credo che è stato necessario. È stato necessario fare un'introduzione così lunga e ora leggeremo solo il sommario. Leggo di nuovo il titolo. Il Cristo vincente produce i vincitori nella Chiesa recuperata per consumare l'economia divina. Quindi la Chiesa recuperata non è l'obiettivo. La Chiesa recuperata è la procedura e possiamo essere all'esteriore, possiamo essere nella Chiesa, però intrinsecamente non siamo quelli che compiono il proposito di Dio. Il vincitore è Cristo, Apocalisse, in Apocalisse 5 con 6 dice: il leone della tribù di Giuda ha vinto, quindi Cristo è il vincitore e lui sta producendo i vincitori, riproducendo se stesso in noi, vivendo in noi, facendo la sua casa nei nostri cuori, finché siamo conformati alla sua immagine. Dio vuole porre fine a questa quest'epoca, introdurre l'era del regno, l'epoca del regno. Questo è quello che lui vuole. Vivo nella fede. Vivo nella fede di vedere, di vivere per vedere quest'epoca cambiata e non andare in giù, ma andare in su, quindi non morire ma essere rapito. Questa è la mia speranza. E Cristo in noi è la speranza della gloria. Per questo grande, per questa grande mossa dispensazionale, Dio deve avere i vincitori come suo strumento dispensazionale per consumare l'economia divina. Quindi il regno non verrà automaticamente. Sarà introdotto attraverso le nostre preghiere, attraverso il fatto che siamo i canali. Assolutamente, essendo d'accordo con il desiderio di Dio di finire quest'epoca. Quindi siamo al punto 2 romano, dove abbiamo una definizione piena dell'economia di Dio. La leggerò e potete considerarla quando avrete tempo. L'economia di Dio sta nel fatto che Dio divenne carne. Passò attraverso la vita umana, morì, risuscitò e divenne lo spirito vivificante per entrare in noi come vita e dispensare Dio in noi affinché possiamo essere trasformati per la produzione della Chiesa, che è il corpo di Cristo, la casa di Dio, il regno di Dio. È il complemento di Cristo, il cui aggregato ultimo è la nuova Gerusalemme. Dio è diventato carne, ha vissuto una vita umana, è morto, è risorto vittoriosamente, è asceso al trono e ora è lo Spirito che dispende se stesso dentro di noi, trasformandoci. Finché saremo edificati insieme come Chiesa, il suo corpo, la casa di Dio, il regno, ma specialmente il suo complemento, quindi la sua parte combaciante, perché sappiamo che colui che viene è lo sposo e sto aspettando sentire il grido registrato in Apocalisse, gioite, perché le nozze dell'agnello sono giunte, la sua sposa si è preparata. E la Nuova Gerusalemme non è cieli, non è una città materiale. Cosa è? In Apocalisse 21 l'angelo dice a Giovanni: vieni qui, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E Giovanni si aspettava di vedere una persona, la moglie. La sposa, la moglie, e lui è stato portato nello spirito e quello che vede è la santa città, la nuova Gerusalemme, scendendo da Dio, da presso Dio. E questo significa che la santa città è la sposa, è la moglie. Questa è la consum quindi il Signore sposerà questa moglie, questa sposa, e questo consumerà il proposito di Dio. Punto 3 Romani. Solo la Chiesa recuperata può realizzare il proposito eterno di Dio. Ieri sera abbiamo enfatizzato 2 Timoteo 1 con 9. Dio ci ha salvati e ci ha chiamati secondo il suo proposito e grazia. E il suo proposito è quello di avere la Chiesa, la sua espressione corporativa che diventerà la sua partner in un matrimonio eterno, e questo è il suo proposito, e questo non può essere compiuto in un altro modo. Solo se i credenti ritornano all'unità genuina, autentica, e abbiamo un'immagine nell'Antico Testamento, e Paolo accentua in Corinzi, dove dice che l'intera storia del popolo di Israele raffigura noi. E poi sapete che loro sono stati giudicati, il tempio è stato distrutto perché Geremia ha profetizzato, dopo 70 anni sarà un ritorno. In Daniele ha pregato per l'adempimento di questa profezia. 3 volte al giorno pregava rivolto verso Gerusalemme, con le finestre aperte verso Gerusalemme. E poi quando il regno babilonese è caduto, è stato sostituito dal regno medo-perso, il Signore ha destato lo spirito di Ciro e ha dato un editto che tutti gli israeliti, che Dio ha messo in cuore ciò, di ritornare ad edificare il Tempio. Quindi, di nuovo. Per esempio, ok, c'erano israeliti in Babilonia, cioè avevano la sinagoga lì, avevano la famiglia lì, però ci sono stati alcuni cui spiriti sono stati destati per ritornare a Gerusalemme. Il tempio è stato ricostruito, poi con Neemia le mura sono state edificate. Se loro non ritornavano a Gerusalemme, non sarebbe stata nessuna via per Cristo di venire per la prima volta, di essere nato nel santo paese, nella terra santa. E questa storia si applica a noi, la degradazione della Chiesa ha guidato all'apparizione della Babilonia spirituale. E migliaia e migliaia di credenti autentici non sentono questo. Sono nella Babilonia, però non sentono che è negativo. Però il Signore non può compiere il suo proposito con la Chiesa apostata. Lui deve compiere il suo proposito con quello che lui ha ordinato dall'inizio. Quindi, sotto la sovranità di Dio, siamo stati portati qui, abbiamo visto una visione, e tutto quello che abbiamo dovuto fare è di mettere un altare, cioè per così dire, nel senso offrirsi al Signore, dare tutto a Lui, offrire noi stessi a Lui. E vivere per questo, per ciò che abbiamo visto. E questo è quello che caratterizza la Chiesa recuperata. Punto A, il proposito eterno. Lo scopo delle epoche, il piano eterno che Dio ha fatto nell'eternità passata, il proposito di Dio nel creare l'uomo stava nel fatto che l'uomo lo esprimesse, lo rappresentasse. Il proposito eterno di Dio è di avere un uomo corporativo per esprimerlo e rappresentarlo. Dio è uno, tutto quello che lui fa è unicamente uno. C'è una Bibbia, c'è una rivelazione, c'è un Salvatore, c'è un corpo, c'è una Chiesa, c'è un'espressione, c'è un regno, c'è un matrimonio, c'è una nuova Gerusalemme. La divisione del nemico. Dobbiamo essere recuperati all'unità, essere disposti ad abbandonare tutte le cose che ci dividono ed essere uno basati sulla fede comune e la salvezza comune. Punto 4 Romano, come segno, la Chiesa in Filadelfia prefigura la Chiesa recuperata. La Chiesa in Filadelfia raffigura profeticamente la chiesa dell'amore fraterno, cioè la vera vita di chiesa. Quando i discepoli combattevano chi è il primo, quando Giovanni e Giacomo, sostenuti dalla madre, chiedevano il posto destra e sinistra del Signore. Il Signore ha detto: non sta a me darvi, a dare l'autorità. E quelli del mondo si noreggiano gli uni sopra gli altri, ma non sia così tra di voi. Non chiamate nessuno padre, nessuno maestro, perché voi tutti siete fratelli e c'è un unico maestro e padre, Dio. Ho incontrato un fratello in Brasile che è stato un cardinale, un bishop, no? Cardinale nella Chiesa Cattolica. O un, non so, un vescovo. E ho incontrato fratelli pastori in denominazione. Il Signore ha mosso le loro parti interiori e li ha portati qui. Cioè, quindi sei venuto qui, ora sei solo un fratello. Quando sono entrato, ero davvero salvato, ma non sono mai stato battezzato per immersione, solo per aspersione. E sono stato molto toccato un giorno. E mi sono reso conto che devo fare questo, devo essere battezzato. E mi ricordo che hanno messo l'acqua profonda. E un fratello. E un fratello ha fatto una canzone quando mi ha battezzato. Che giorno felice quando Ron Kangas, vecchio, è stato eliminato e mi hanno messo nell'acqua. I collaboratori non abbiamo nessun rango, nessun nome, nessuna posizione. Se qualcuno mi domanda chi sono, ho una risposta bianca per voi. Per mezzo della grazia di Dio sono quello che sono. Non ho capito. Siamo solo fratelli ed è così dolce. E la parola fratelli include maschi e femmine, così come la sposa di Cristo include fratelli e sorelle. Punto. Punto B sotto 4. Una caratteristica rilevante della Chiesa in Filadelfia che custodisce la parola del Signore. E come dice in Filippesi, che lasci che la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, noi in Colossesi. Quindi non solo lo obbedisci, ma lo lasci che entri in te. In Apocalisse punto C, in Apocalisse 3 con 8, il Signore dice che la Chiesa in Filadelfia non ha negato il suo nome. La parola del Signore è la sua espressione, il nome del Signore è il Signore stesso. Quindi noi siamo radunati nel suo nome. È l'unico nome che abbiamo. Sappiamo i nomi? Sappiamo che Watchman è stato un ministro dell'epoca, ma noi non ci incontriamo nel suo nome. Il suo collaboratore fedele, Witness Lee, è stato fedele fino alla fine, ma noi non siamo la prima chiesa di Witness Lee in Düsseldorf o in un altro posto. Non esiste una cosa del genere. Praticamente questi fratelli hanno preso la guida di essere niente e di guidarci nel nome del Signore. Se qualcuno ti domanda qual è la chiesa dove vai? Io do un fratello. Ah, se ti domanda quale chiesa vai, dico vado alla chiesa, quindi non quale, quindi non sono di più, c'è una sola. Quindi non c'è un nome, la chiesa in una città è la chiesa che include tutti i credenti. Punto D. La chiesa recuperata non solo è tornata in pieno alla parola del Signore, ma ha anche abbandonato tutti i nomi diversi da quello del Signore Gesù Cristo. Punto E.
Il ritorno alla pura parola da tutte le eresie e tradizioni. E il ritorno all'esaltazione del nome del Signore, abbandonando ogni altro nome, sono la testimonianza più ispirante nella Chiesa recuperata. E possiamo di dire questo in sincerità, questa è la nostra testimonianza. Abbiamo abbandonato tutti gli altri nomi. Una denominazione prende un nome, ma noi non abbiamo un nome. La chiesa in Berlino non è un nome, così come dico la luna, non è un nome della luna, è solo il nome che è una descrizione di ciò che essa è. Quindi la chiesa non è il nostro nome. Se la metti con C maiuscola, non cambia la realtà del fatto che non abbiamo un nome, è solo la Chiesa come espressione del corpo di Cristo nella località. Quindi l'unico nome che lo esaltiamo è quello di Gesù. Dio ha dato a Gesù il nome più alto nell'universo, quindi noi lo esaltiamo. Tutto quello che è eretico, tutto quello che nega la persona e l'opera di Cristo dobbiamo combattere contro, così come ha detto Apostolo, dovete contendere per la verità. Non argomentiamo sui dottrine e insegnamenti, però sulla persona e opera di Cristo, sì, contendiamo per la verità. Ci sono stati tempi quando fratello Lee, mentre il suo ministero si sviluppava, enfatizzava la legge della vita che ci regola e il modo in cui la vera funzione della legge della vita è di conformarci all'immagine del Figlio di Dio. E le note nella Bibbia Recupera non sostituiscono il testo della Bibbia. Noi non abbiamo una Bibbia di studio di Witness Lee. C'è una Bibbia di studio di John Harvey, Darby, di non so quale pastore, ma noi non abbiamo nessuna Bibbia di studio con un nome di qualcuno sopra di essa. Quindi siamo in chiaro. Nessun ministero, nessun insegnamento non può sostituire la pura parola di Dio. Ma dobbiamo essere come le persone in Baria, Berea nel Nuovo Testamento, in Atti, quando hanno ricevuto la parola di Paolo, però hanno cominciato a investigare le scritture per vedere se quello che Paolo diceva era vero. Probabilmente il Signore sa. Che tu non sei disposto a pagare il prezzo, mentre il tuo marito è disposto. Quando sono entrato nella vita di chiesa, un fratello in Los Angeles mi ha detto: quando entri qui, perdi tutta la gloria. È la gloria che te lo davano gli altri, mi sa. Quindi testiamo tutto per mezzo della parola, però quella parola deve essere aperta in modo giusto.
quando in Luca erano quei due discepoli che andavano verso Emmaus e il Signore li raggiunse, ha cominciato a conversare con loro. E quando dopo che si è manifestato a loro, hanno detto: i nostri occhi sono stati aperti. Quindi, quando il Signore le ha aperto le scritture, i loro occhi sono stati aperti. E poi, quindi, ha aperto le loro menti per capire le scritture. Ti sei mai reso conto che hai bisogno di questo? Hai fiducia nella tua mente? Ti fidi che la tua mente è sufficiente per capire il significato completo della parola di Dio? Hai mai pregato: Signore, apri la mia mente? Signore, togli i miei veli nella mia mente, dei miei concetti che mi bloccano? Voglio essere diretto e devo fare un riferimento personale qui. Non sono una persona stupida, però ho imparato tanti anni fa che non posso aver fiducia nella mia mente, non posso fidarmi. Devo fidarmi dello Spirito, ho bisogno del Signore che apri la mia mente affinché la luce possa splendere attraverso la mia mente, nel mio spirito, nel mio cuore, e con lo Spirito capire la parola. E per questo preghiamo. Abbiamo questa espressione pregare, leggere, e non ci viene chiesto di farlo. Quindi non è come una regola, lo devi fare. Però voglio suggerirvi di fare questo. Sedetevi lì con qualcuno, mentre noi facciamo, mentre altri fanno rumore intorno a te, mettiti lì. E prendi un versetto, per esempio Geremia: le tue parole sono state trovate, da me trovate, le ho mangiate. Oh, avete mai mangiato la parola di Dio? È così buona, gusta, e vedi che è buona. Le tue parole sono state da me trovate, e le ho mangiate, e la tua parola è diventata per me la gioia e l'allegrezza del mio cuore. Così tante volte, umanamente, sono cose che vanno avanti, umanamente impossibili, e che non puoi avere tanta speranza. E quando succedono queste cose, ritorno alla Bibbia e comincio a leggere la Bibbia e trovo parole e li mangio. E qualcosa succede, la parola che mangio diventa la gioia e l'allegrezza del mio cuore. Non lo so com'è il vostro cuore ora, però io ora ho un cuore felice e voglio che anche voi avete un cuore felice. Attraverso il mangiare la parola del Signore possiamo avere un cuore felice. E ora entriamo nella sezione che parla dei vincitori, punto 5 romano. I vincitori sono prodotti attraverso il Cristo vincente, quale spirito intensificato 7 volte. E sappiamo che 7 spiriti sono menzionati parecchie volte in Apocalisse, che si riferisce a uno spirito intensificato 7 volte. Quindi i vincitori sono prodotti attraverso il Cristo vincente, quale spirito intensificato 7 volte. E hanno a cuore l'edificazione del corpo di Cristo, quale preparazione della sposa di Cristo. Cristo, quale spirito 7 volte identificato, produce i vincitori. Quindi facciamo una scelta, non promettiamo di essere, ma facciamo la scelta, scegliamo di essere. Faremo la scelta. Saremo quelli che faranno la scelta. Quindi Cristo produce i vincitori.
che superano il degrado della Chiesa, edificano il corpo di Cristo e consumano la nuova Gerusalemme. La nuova Gerusalemme è la sposa. E quindi i vincitori diventano la sposa nella Chiesa recuperata. Qualcosa dentro di loro succede ogni giorno, mentre permettono al Signore di distribuire Lui stesso in loro. Loro diventano il complemento di Cristo. Punto B, senza i vincitori il corpo di Cristo non può essere edificato. La situazione nella cristianità non produrrà i vincitori. E senza i vincitori Cristo non può tornare per la sua sposa. Se non c'è il corpo, non c'è la sposa. Tutti sappiamo che il Signore, come ha fatto la sposa? Il Signore ha preso un osso e ha edificato, ha formato un corpo umano e ha presentato questa femmina al Signore, osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne. Quindi l'immagine l'abbiamo in Genesi con Adamo e Eva e la realtà è Cristo con la Chiesa. Quindi il Signore deve avere la sposa, lui non può ritornare finché non vede questo. Quindi la sposa, la Chiesa prodotta, la sposa prodotta nelle chiese. L'edificazione del corpo di Cristo da parte dei vincitori. No, l'edificazione del corpo di Cristo è dovuta ai vincitori prodotti da Cristo con Spirito vivificante 7 volte identificato. Punto 2. L'edificazione del corpo di Cristo da parte dei vincitori in quest'epoca è per il compimento iniziale della Nuova Gerusalemme nell'era del Regno e alla fine per il pieno compimento della Nuova Gerusalemme nel nuovo cielo e nella nuova terra. Questa è una spiegazione breve. La Nuova Gerusalemme è la sposa, la moglie dell'agnello. E quelli che sono i vincitori saranno la sposa per lo sposo quando lui ritornerà. Saranno invitati alle nozze, alla festa delle nozze, e godranno per 1.000 anni la festa delle nozze. E questa. Quindi sarà il primo stadio dell'espressione della Nuova Gerusalemme. E il resto dei credenti, cosa succede con loro? Dovete studiare Matteo. Vedrete saranno disciplinati o istruiti dal Padre. Non perderanno la loro salvezza, però non potranno condividere nella festa delle nozze, perché hanno salvato la loro anima, hanno preso la loro via, non hanno fatto la volontà del Padre. Tanti verranno a Lui e gli diranno: abbiamo fatto questo e quello nel tuo nome. E il Signore dirà: non vi conosco, non vi riconosco. Siete tutti operatori di iniquità. Non tutti quelli che dicono: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma quelli che fanno la volontà del mio Padre. Questa parte della verità non è parte della fede comune, non ti viene chiesto di credere tutti questi aspetti per insomma, essere nella Chiesa, però e questo è quello che insegniamo, perché secondo la verità, Matteo 25, non tutte le vergini entreranno. Perché quelli che non avevano olio nel vaso non erano pronte. Punto C. Le promesse del Signore alla fine di ciascuna delle 7 epistole in Apocalisse 2 e 3 si riferiscono sia al godimento attuale dei vincitori, sia alla ricompensa data loro nel prossimo regno millenario.
In Efeso dice che la ricompensa sarà mangeranno dall'albero della vita, però i vincitori lo mangiano ora e in quel giorno sarà una ricompensa ricca, la cosa che godi oggi. Quando arriveremo domani mattina all'apice della conferenza, vedrete. Per entrare nella gioia del Signore, ricevere il Signore come nostra straordinaria ricompensa nella prossima era, dobbiamo tenerlo e goderlo fedelmente oggi, in questa epoca. Vogliamo sentire il Signore dire: ben fatto, fedele servitore. Non desideri sentire quelle parole? Quindi devi seguire, perseguire ora Cristo, goderlo ora. Ora, oggi è il giorno 19 ottobre. Oh, possa oggi essere un giorno in cui puoi ottenere di più il Signore. Quando mi sono alzato questa mattina, ho detto: questo è un giorno di Dio. E ultimo punto. Se non lo godiamo fedelmente e non lo sperimentiamo fedelmente, se oggi non godiamo e non sperimentiamo fedelmente Cristo, quale realtà delle sue promesse, non parteciperemo nel loro compimento nel Re del Regno. Il principio è che ciò che siamo diventerà la nostra ricompensa. Il punto è che dobbiamo diventare questo proprio ora. Dobbiamo diventare vincitori prodotti dal Cristo vincente proprio ora, e il modo è così semplice. Sono stato salvato nel 1965. Il Signore mi ha chiamato per essere un ministero. Non ho capito cosa voleva. Sono andato all'università, al seminario, e poi alla fine mi ha portato in questo modo mi ha portato qui, e devo dire che in tutti questi 53 anni, fino al presente momento, il Signore è stato misericordioso, e fino a questo giorno non ho sprecato i giorni. Il Signore ha promesso che Lui ci darà, ci ristorerà gli anni che le locuste ci hanno mangiato. Non voglio che più locuste mangiano il mio tempo. Voglio nutrirmi della parola ogni giorno. Ogni giorno, Signore, voglio che Tu ottieni il terreno in me. E questa sarà la mia preghiera per tutti i miei fratelli e sorelle. E quindi la preghiera è così semplice. Se vuoi essere un vincitore, se questa è la tua scelta, puoi pregare qualcosa del genere: Signore Gesù, Tu sei il vincitore. Rendimi, fammi un vincitore per il compimento del proposito di Dio. Vi assicuro che Lui udirà questa preghiera, risponderà a questa preghiera, infonderà fede in voi e compierà il desiderio del suo cuore, perché viviamo per compiere, per adempiere il desiderio del suo cuore. Ora abbiamo 20 minuti. Prendiamo un minuto per pregare con quelli vicino a noi. I fratelli ci direzioneranno. Oh, il parlare di ieri sera è stato meraviglioso. Abbiamo bisogno di più fratelli che condividono per completare e confermare questo messaggio. Quindi ora pregate per un minuto con la persona accanto a voi.